quest'oggi per il sesto dei nostri incontri dell'esperienza di vita, che abbiamo pensato di farla come scuola di preghiera, dove ci fanno da maestri i salmi per la nostra preghiera. Leggeremo, pregheremo e cercheremo di gustare il Salmo 141, che è il salmo usato dalla liturgia come primo salmo in assoluto della liturgia delle ore. È il primo salmo dei primi vespri della domenica della prima settimana delle... è questo salmo qui. Ve lo leggo prima di rivederlo pian piano. Signore, a te grido, accorri il mio aiuto. Porgi l'orecchio alla mia voce quando ti invoco. La mia preghiera stia davanti a te come incenso, le mie mani alzate come sacrificio della sera. Poni, Signore, una guardia alla mia bocca, sorveglia la porta delle mie labbra. Non piegare il mio cuore al male, a compiere azioni criminose con i malfattori, che io non gusti i loro cibi deliziosi. Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga. L'olio del malvagio non profumi la mia testa. Tra le loro malvagità continui la mia preghiera. Siano scaraventati sulle rocce i loro capi e sentano quanto sono dolci le mie parole. Come si lavora e si dissoda la terra, le loro ossa siano disperse alla bocca degli inferi. A te, Signore Dio, sono rivolti i miei occhi, in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso. Proteggimi dal laccio che mi tendono, dalle trappole dei malfattori. I malvagi cadano insieme nelle loro reti, mentre io, incolume, passerò oltre. Quest'ultimo versetto nella liturgia viene omesso perché, come ho detto l'altra volta, anche in quel salmo era stata omessa una strofa, perché quando hanno rinnovato la liturgia dopo il concilio hanno pensato, se riprendono in mano questi salmi i fedeli che non sono tanto preparati possono scandalizzarsi e magari continuare a coltivare pensieri di vendetta. Adesso si potrebbe, con le istruzioni che ci sono state e che possono esserci e che ognuno può andare a trovare, si potrebbero mettere anche queste frasi un po' più forti delle solite, perché sappiamo che non sono destinati a coltivare il nostro spirito di vendetta o i nostri sentimenti di odio contro qualcuno, ma sono destinate a coltivare invece il nostro odio contro il nostro stesso peccato o contro le nostre tentazioni. Il titolo di questo salmo è questo, il titolo che c'è nella Bibbia, Salmo di Davide. E gli studiosi pensano che questo di Davide sia un'indicazione per pensarlo, questo salmo recitato da Davide o da chi era nella sua situazione quando era perseguitato da Saul, come è raccontato nel primo libro di Samuele al capitolo 24 e al capitolo 26, quando Davide doveva con i suoi compagni scappare e trovava rifugio nelle grotte del deserto di Giuda. è un salmo di supplica nel quale si sente un po' la sua l'insistenza di questa supplica e anche dentro questa supplica si sente come l'orante, cioè Davide, ma chi dopo di lui prega con queste parole, cerca di stare sottomesso a Dio. L'insistenza viene dalla paura, perché la situazione è difficile. Immaginate Davide braccato da Saul con i suoi guerrieri che lo cercano a morte, quindi paura, ma anche abbandono confidente, perché sente che l'unico che lo può salvare è Dio. Non sono le sue forze, non sono le sue armi, non sono i suoi compagni che lo possono salvare, non sono le sue gambe, ma è solo Dio che può salvarlo da un nemico così potente. Salmo di Davide. Lo si potrebbe suddividere in quattro parti. Una prima parte, sono i primi due versetti, è un'invocazione a Dio perché ascolti. Invocazione a Dio perché apra le orecchie e insieme anche il cuore ad aver misericordia di lui. Seconda parte, dal versetto 3 al versetto 5, una preghiera, la preghiera che continua con insistenza e anche un po' di promessa di fedeltà. Dal versetto 6 al versetto 7, una descrizione dei fatti di quello che deve essere successo, per cui aver paura. E finalmente gli ultimi tre versetti ancora una nuova invocazione di salvezza nella quale viene manifestata la piena fiducia nella capacità di Dio di salvarlo. La prima strofa, invocazione di ascolto. A te grido, Signore, accorgi il mio aiuto, porgi l'orecchio alla mia voce quando ti invoco. È una bella forte questa invocazione. E poi perché dice la mia preghiera stia davanti a te come incenso, le mie mani alzate come il sacrificio della sera. L'incenso e il sacrificio della sera venivano offerti nel Tempio. Al tempo di Davide ancora non c'era il Tempio, ma c'era la tenda dove dove stava l'Arca dell'Alleanza e dove venivano offerti i sacrifici. Questo vuol dire che questa strofa ci porta proprio nella situazione di Davide, lontano dal Tempio, non può avvicinarsi perché è ricercato come fosse un nemico, non può avvicinarsi al luogo del sacrificio perché verrebbe subito arrestato, verrebbe subito messo a morte. Quindi si trova lontano e allora chiede a Dio che la sua offerta, che come offerta sia riconosciuta la sua preghiera e le sue mani alzate. La mia preghiera sia al posto del sacrificio, dell'offerta, dell'incenso. Le mie mani alzate stiano al posto del sacrificio degli animali che vengono immolati. La mia preghiera, le mie mani alzate. Le mani alzate accompagnano la preghiera che si fa con le labbra, con la bocca, la lode. Perché le mani alzate? È un gesto di supplica. È facile vedere se andate, per esempio, in qualche santuario, io ricordo a Lourdes, è facile vedere gente che prega e che alza le mani, è un gesto quasi istintivo di chi ha qualche grosso peso o qualche grosso bisogno o chiede l'intervento in maniera molto forte al Signore, allora esprime non solo col pensiero e non solo con la bocca, ma con tutto il proprio essere, con tutto, vuole esprimere tutta la propria tensione ad essere vicini a Dio, ad essere, aggrapparsi a Lui. Le mani alzate. Le mani alzate sono un gesto che viene consigliato anche a noi. Il Padre nostro lo si recita con le mani alzate. Perché con le mani alzate recitiamo il Padre nostro? Le nostre mani alzate ci mettono nella posizione che assomiglia di più alla posizione di Gesù in croce. E noi chiediamo, come dice San Paolo anche in una lettera, chiediamo nella preghiera di essere conformati a Cristo Signore. E chiediamo di essere conformati a Lui nel momento in cui è visibile la pienezza della gloria nella sua persona, dell'amore di Dio. E quindi è il momento in cui Lui è in croce. Per questo noi, quando alziamo le mani per pregare il Padre nostro, le alziamo come per assomigliare, come conformati, per avere la stessa forma di Gesù che è in croce, che offre se stesso. Qualcuno, quando prega il Padre nostro, alza le mani timidamente, così come a dire: riempimele tu o io ti offro. Bello anche questo, ma quello è un significato che diamo noi. Invece accettiamo anche il significato che ci dà il Signore, che ci offre l'Apostolo. Noi vogliamo essere conformati a Cristo Gesù. È la preghiera più grande, più bella che possa esserci. Le mie mani alzate come sacrificio della sera. Nel Tempio veniva offerto il sacrificio al mattino e il sacrificio alla sera. Veniva offerto l'incenso al mattino e l'incenso alla sera prima di chiudere le porte del Tempio. E a quel sacrificio poteva partecipare, partecipava tutto il popolo, e c'era tutti i giorni. Ecco, così qui l'orante Davide, chi prega questo salmo, chiede a Dio di accogliere come sacrificio gradito quello che può offrire nell'essere, anche se è lontano dal luogo dell'offerta, lontano dal luogo del sacrificio. La preghiera continua. Poni, Signore, una guardia alla mia bocca. Perché? La situazione di difficoltà in cui si trova colui che prega lo mette nella tentazione di non riuscire a controllare le proprie emozioni e di buttare fuori con la bocca chissà che cosa. Magari rabbia, magari desiderio di vendetta, magari sentimenti che a Dio non piacciono. E allora poni, Signore, una guardia alla mia bocca. Voglio riuscire a controllarmi. Sorveglia tu la porta delle mie labbra. Voi lo sapete che non tutto quello che ci viene da dire può essere detto. Non tutto quello che ci verrebbe da esprimere piace al Signore. E allora abbiamo bisogno di dominarci. Noi non siamo capaci se non interviene il Signore. Per questo anche San Paolo ha messo fra il frutto dello Spirito il dominio di sé. Nel dominio di sé ci sono tante cose, perché non dobbiamo dominare solo la bocca, ma anche la bocca e la lingua. Poni, Signore, una guardia alla mia bocca. Qualche volta siamo tentati anche di parlare troppo, di dire le nostre cose a chi non è proprio opportuno dirle. Dobbiamo saperci dominare sempre per esprimere quello che Dio vuol comunicare, non quello che viene dal nostro istinto, e che allora tante volte riusciamo a combinare guai. Poni, Signore, una guardia alla mia bocca. Io penso che noi dovremmo questa preghiera dirla spesso, perché spesso ne abbiamo di bisogno. Sorveglia la porta delle mie labbra, è una semplice ripetizione. E poi andiamo un po' più in giù, dalla bocca entriamo a guardare il nostro cuore. Il pericolo, la tentazione, viene sulla bocca che lo fa uscire all'esterno, ma parte dal cuore. Non piegare il mio cuore al male, a compiere azioni criminose con i malfattori, cioè a lasciarmi influenzare da quelli che mi stanno attorno, che forse non sono le persone migliori, anche se vogliono consigliarmi, ma mica sempre mi danno i consigli che vengono dall'alto. Che io non gusti i loro cibi deliziosi. Allora queste cose ci fanno venire in mente almeno due. Quest'ultima, che io non gusti i loro cibi deliziosi, è un'allusione a quello che è successo a Esaù, che per amore delle delizie, dei cibi, ha venduto la primogenitura per il piatto di lenticchie rosse. Quindi c'è un'allusione a questo fatto raccontato nel libro della Genesi, al capitolo 25, ripreso anche nella lettera agli Ebrei, al capitolo 12. Quindi è facile che questo fatto sia rimasto anche di sfondo in qualche preghiera. Che io non gusti i dolci deliziosi, come dire, io non devo rinunciare alla benedizione di Dio per amore di qualcosa di buono, che siano cibi, che siano altre cose che soddisfano i nostri istinti, le nostre passioni. E quello che dice prima, non piegare il mio cuore al male, a compiere azioni criminose con i malfattori, evoca uno dei fatti che sono successi proprio a Davide mentre fuggiva dal re Saul. Ricordate che fuggendo è scappato dentro una grotta con i suoi compagni, e la grotta era bella profonda, lunga, quindi era là dietro un angolo di uno sperone di roccia dentro la grotta, nascosto al buio, quando niente meno che il re Saul è entrato in quella stessa grotta, ma si è fermato all'inizio perché aveva da fare i suoi bisogni e si è fermato lì per le sue necessità. In quel mentre i compagni di Davide dicono a Davide: ecco, il Signore l'ha messo nelle tue mani, adesso puoi colpirlo con la lancia e è finita la tua fuga, è finita. Il consiglio è un consiglio saggio o è un consiglio malvagio? Davide l'ha riconosciuto, anche se erano i suoi compagni a consigliarlo, è un consiglio malvagio. È di disobbedienza a Dio, perché nella scrittura c'è non alzare le mani contro il consacrato di Dio. E Saul nonostante i suoi peccati, nonostante i suoi limiti, è il consacrato di Dio come re del popolo. E quindi Davide dice non alzar le mani. Quindi Davide ubbidisce a Dio, alla parola di Dio, anche se i suoi compagni, anche se il suo istinto l'avrebbe portato a dire adesso questo è mio nemico, non mi importa chi è, lo faccio fuori. Si limita a tagliargli un pezzettino del mantello che aveva messo lì, intanto che faceva i suoi bisogni, per poter poi dimostrare, guarda che io, se fossi il tuo nemico, avrei potuto ammazzarti, e invece non l'ho fatto. E questo viene ricordato dopo. Mi percuota il giusto, e il fedele mi corregga. Ecco, meno male che è intervenuta la parola di Dio per aiutarlo a vincere la tentazione che veniva da lì dentro e che veniva da lì fuori. E Davide, l'orante, chiede, correggimi sempre. In che modo? Con le parole delle persone che tu ami e che ti amano. Il giusto mi percuota addirittura, il fedele mi corregga, che ho bisogno di essere aiutato, l'olio del malvagio non profumi la mia testa. Io non voglio avere a che fare o essere onorato dai malvagi. Tra le loro malvagità continui la mia preghiera. Anche se io sono circondato da persone che sono ribelli a te, Signore, io voglio continuare a esserti fedele, voglio continuare a guardare a te, a desiderare di essere un tutt'uno con te, continui la mia preghiera. Perché la preghiera è la difesa. Pregare è il modo per difenderci dalle tentazioni che ci circondano, dai suggerimenti inopportuni che ci vengono dalle persone malvagie, disubbidienti a Dio. Tra le loro malvagità continui la mia preghiera, perché questa è l'unica difesa che io posso avere in una situazione dove tutti gli altri invece non guardano al Signore. E aggiunge, siano spaventati sulle rocce i loro capi. Aiuto! È un, come dire, non voglio farlo io, casomai fallo tu. Però queste parole potrebbero essere tradotte in un altro modo, perché queste tre strofe qui, da 5 a 7, sono molto difficili da leggere, perché il testo è corrotto nei testi originali, nelle copie manoscritte antiche di questo salmo. Questi versetti sono difficili da individuare le lettere e quindi anche da tradurle, perché invece che una parola potrebbe essere un'altra. Qualcuno ha individuato che questa riga potrebbe essere tradotta anche così. Sono dati in potere della roccia, loro giudice. Sono dati in potere della roccia, e per roccia chi si intende? Il Signore, Dio stesso è la roccia, come dicono altri salmi. Quindi questa potrebbe essere una traduzione che per a noi piacerebbe anche un po' di più. Sono in tuo potere, sono dati, quindi io me ne sto tranquillo. Se sono in tuo potere, se tu non vuoi, se tu non permetti, non possono farmi niente. Come dicono i santi, anche che il diavolo è un cane legato alla catena. Se tu ti avvicini ti fa male, se no lui arriva fin dove può arrivare, e di più no. Quindi, ecco, anche qui colui che prega sa che sono in mano di Dio anche i nemici, o quelli che consigliano male. Sentono quanto sono dolci le mie parole. Ricordate le parole di Davide ai suoi compagni che lo consigliavano di uccidere Saul. No, è il consacrato del Signore. Io devo essere umile di fronte a Lui. Quindi, e dice così Davide, quando fa vedere il pezzetto di mantello a Saul ormai lontano, io ho avuto pietà di te e non ti ho ammazzato pur potendo farlo. Sentano quanto sono dolci le mie parole, quelli che invece volevano consigliarmi il male. E poi c'è ancora un versetto difficile da leggere, quindi difficile da tradurre, sembra quasi essere un proverbio: come si lavora e si dissoda la terra, le loro ossa si è dispersa la bocca degli inferi. Quindi i malvagi, non, di loro non resti niente attorno a me. Disperdere alla bocca degli inferi le ossa è come dire essere che siamo esposti alla morte. Come lui Davide era continuamente esposto alla morte con tutti quei nemici che aveva attorno. Ecco, anch'essi siano così. E finalmente l'ultima invocazione, le ultime tre strofe: a te, Signore, sono rivolti i miei occhi. Prima erano le mani, adesso gli occhi. Come dire, tutto il mio desiderio si è rivolto a te. A te sono rivolti i miei occhi. Come dire, io ho fiducia soltanto in te, non nelle mie capacità, non nelle mie possibilità. Come dire, mi fido solo di te, in te mi rifugio, non lasciarmi indifeso, sei tu solo la mia sicurezza. Proteggimi dal laccio che mi tendono. Chi mette i lacci li mette nascosti. E allora Dio solo sa dove sono i lacci. Dio solo sa dove sono le tentazioni per noi, le parole che possono portarci al male, ci possono ingannare. Proteggimi dal laccio che mi tengono, dalle trappole dei malfattori che agiscono sempre nel segreto, in cose che noi non riusciamo a individuare, ci sembrano magari belle e buone e invece sono un laccio, sono una trappola. Come sono stati un laccio e una trappola le parole del serpente per Eva, lo ricordate dalla lettura della Genesi. I malvagi cadono insieme nelle loro reti, mentre io incolume passerò oltre. I malvagi cadono insieme nelle loro reti, in quelle che essi hanno messo contro di me, ci cadono dentro loro. C'era un proverbio una volta che diceva: chi la fa l'aspetti, non per augurare il male a nessuno, ma anzitutto per proteggerci noi stessi dal fare il male, perché se so questo proverbio, dopo se io combino del male a qualcuno, devo aspettarmelo per me dopo, no? Quindi è un po' a nostra stessa difesa questa parola, questo proverbio. I malvagi cadono insieme nelle loro reti, mentre io, incolume, passerò oltre. Questa frase, passare oltre, evoca il passaggio del Mar Rosso. Lì il popolo, con Mosè è passato oltre a quel mare che segnava la distanza sicura, la sicurezza dai nemici che rimanevano in Egitto. Io incolume passerò oltre, andrò nel luogo sicuro, dove i nemici non mi possono più raggiungere. Questo se interviene il Signore. Quindi ci si affida a Lui, ci si mette nelle sue mani. Così abbiamo finito di leggere il Salmo, ma potremmo rileggerlo pensando a Gesù, a come può averlo pregato Lui o a come può la sua vita ripercorrere questa preghiera. Signore, a te grido, accorri in mio aiuto, porgi l'orecchio. Ecco, il Signore ascolta le nostre preghiere. Gesù ce l'ha detto: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Padre non è sordo. Il Padre non è sordo. Chiedete, vi sarà dato. E ancora Gesù ripete: pregate sempre senza stancarvi. Perché? Ancora perché il Padre non è sordo mai. I suoi orecchi sono sempre aperti. Le mie mani alzate come sacrificio della sera. Ricordate quello che dice San Paolo: alzino le mani ovunque si trovino, quando dice che devono pregare anche gli uomini, tutti, alzino le mani ovunque si trovino. Questo modo di pregare è fin dall'inizio l'atteggiamento che poi viene anche, ritorna nei primissimi affreschi che troviamo nelle catacombe, lì l'orante è proprio raffigurato così, con le mani alzate. Questo è l'atteggiamento di preghiera del cristiano che ha ereditato da chi pregava nel. Poni, Signore, una guardia alla mia bocca. Ricordate l'insegnamento di San Paolo: non escano parole malvagie dalla vostra bocca, non escano parole malvagie e altre cose del genere. Adesso non vado a cercare il brano, se non diventa troppo lungo. Efesini 4:29. Non piegare il mio cuore al male, a compiere azioni criminose con i malfattori. Anche qui sapete come gli apostoli insistono nel dirci: cercate di non avere a che fare contro chi o contro chi è un falso fratello o contro chi è qualcuno che vi vuole ingannare. San Giovanni nella seconda lettera ha un versetto, versetto 10, molto forte: non accoglieteli neanche in casa quelli che non portano la parola evangelica, il Vangelo vero, quindi la sapienza di Dio, la bontà di Dio, neanche accoglierli in casa. E anche San Paolo: non avere a che fare con quelli che travisano e tradiscono il Vangelo. La seconda è il Tessalonicesi 3, al versetto 6, e anche il 14. Mi percuota il giusto e il fedele mi corregga. È per la vostra correzione che dovete soffrire. Il Signore corregge, dice la lettera agli Ebrei, corregge quelli che Lui ama. Quindi la correzione del Signore la dobbiamo desiderare e accogliere. Anche San Paolo lo dice in qualche passo. Poi ancora: a te, Signore, sono rivolti i miei occhi, alla fine del versetto 8. E questo ci fa venire in mente alcuni atteggiamenti di Gesù quando Gesù alza gli occhi al cielo, quando prega prima della moltiplicazione dei pani, quando prega prima della risurrezione di Lazzaro. Gesù alza gli occhi, a te sono rivolti i miei occhi. E quando Gesù prega nel cenacolo, la famosa preghiera che noi chiamiamo sacerdotale, nel capitolo 17 di Giovanni, anche lì alzati gli occhi al cielo. Quindi quando prega Gesù apre gli occhi e li rivolge in alto a farci vedere come deve essere anche il nostro atteggiamento di preghiera, un desiderio di incontrare lo sguardo di Dio, un desiderio di essere immersi in Lui. Come abbiamo detto varie volte nel corso di questa scuola di preghiera che ci offrono i Salmi. Proteggimi dal laccio che mi tendono, dalle trappole. I malvagi cadono insieme, mentre io, incolume, passerò oltre. E qui vediamo che Gesù stesso non ha paura, quando invece tutti i suoi discepoli hanno paura. Ricordate quando si trova a Betania al di là del Giordano? Era scappato fin lì dai giudei che cercavano di lapidarlo. E quando lì vengono a dirgli: il tuo amico Lazzaro è malato, aspetta un paio di giorni, e poi dice ai discepoli: andiamo da Lazzaro. Gli dicono: ma come? Se cercano di ammazzarti, tu ci vai. E Gesù cosa risponde? Non sono forse 12 le ore del giorno? Quindi finché è giorno, non c'è da aver paura, non si inciampa. Come dire, la mia vita, la nostra vita, la vostra vita è nelle mani di Dio. Finché siamo nelle sue mani, è Lui che decide. È Lui che sa. È nelle sue mani la nostra vita, quindi non dobbiamo aver paura. Se deve succedere qualcosa pericoloso, succede solo nel disegno di Dio. Quindi noi non dobbiamo aver paura. Io, incolume, sono 12 le ore del giorno, quindi finché è giorno, non cadiamo, non inciampiamo. Incolume, passerò oltre. Questo verbo, passare oltre, è il verbo della Pasqua, del passaggio. Passare oltre è l'angelo che passa oltre quando segna, no, quando entra per la morte dei primogeniti, passa oltre alle porte degli ebrei segnate col sangue dell'agnello. Mosè col popolo passa oltre il Mar Rosso. Questa è la Pasqua, il passaggio. Gesù passa oltre, da questo mondo al Padre. Passa oltre quel brutto momento, almeno brutto per noi, che si chiama la morte. È un passare oltre per arrivare nelle braccia del Padre. Mentre io, incolume, passerò oltre. Andrò nelle braccia del mio Padre per vivere quella vita che Lui mi dà per l'eternità. I malvagi cadono insieme nelle loro reti, mentre io, incolume, passerò oltre. Con quest'ultima parola, quest'ultima riga del Salmo ci mette proprio nel bel mezzo della Pasqua, ci fa vivere la morte e la risurrezione di Gesù, ci mette in questo mistero che per noi ormai vicino nella celebrazione di quest'anno. Ecco, così veniamo aiutati anche da questo salmo a avvicinarci alla Pasqua e a vedere un po' anche tutte le nostre difficoltà, anche per quanto grosse siano, come un momento di crescita della nostra fiducia in Dio, che noi desideriamo con tutto il nostro cuore.
Luce della vita, luce del mio cuore.